Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno, e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate. Perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
Il commento, prego, chi vuol parlare?
Buonasera, Monsignore. Riguardo a questo brano, facevo questa meditazione che il Signore Dio nel corso dei secoli ha dato agli uomini sempre norme e precetti per gestire la propria esistenza secondo giustizia, per gestire anche le relazioni con gli altri uomini e le relazioni con se stesso. Ecco, queste norme codificate nei libri, specialmente del Pentateuco, se sono osservate, tracciano un percorso di correttezza, di equilibrio, di giustizia. Rimanendo però sempre su un piano umano, ecco, concreto, immanente, Gesù in questo brano chiede di più, anzi egli stesso dà di più, va oltre queste stesse leggi, che sono tuttavia delle leggi di giustizia. Lui dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Gesù chiama questo di più amore. No, egli stesso dice: ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. E poi sappiamo che San Paolo nel suo inno sublime la chiamerà carità. Allora, questa riflessione secondo me non può partire se non dalla domanda fondamentale: cos'è il vero amore? O forse sarebbe più appropriato dire chi è l'amore? Ecco, come può avvenire nell'uomo il passaggio dalla giustizia all'amore?
Vedi, l'amore è stato sempre chiesto dal Signore. In tutto l'Antico Testamento la legge dell'amore e la legge della giustizia camminano insieme. Nel Nuovo Testamento cosa cambia? Cambia Dio. E cambiando Dio cambia tutto nella legge dell'amore. Perché Dio cambia? Perché il Figlio unigenito del Padre si è fatto carne e ha tanto amato l'uomo, il Figlio unigenito, da consegnarsi alla croce per la nostra salvezza. Non solamente cambia Dio nel Nuovo Testamento, cambia anche l'uomo. Attraverso la grazia di Cristo, nel sacramento del battesimo, l'uomo viene rigenerato, diviene creatura nuova e quindi porta dentro di sé la perfetta immagine di Cristo e quindi deve compiere la vita di Cristo nella sua vita. Questo è il cambiamento del Nuovo Testamento. Cambiamento di natura, o meglio, nel Figlio unigenito il vero Dio si fa vero uomo. Nell'uomo il figlio di Adamo diventa vero figlio del Padre in Cristo Gesù. E quindi c'è questa rivoluzione della nostra fede. E secondo questa rivoluzione siamo andati a vivere. Chi vuole intervenire, prego. Salvo, dite voi, prego.
Monsignore, nelle beatitudini che Gesù insegna ai suoi discepoli, sembra di scorgere, diciamo, una contrapposizione con quello che normalmente viene considerato una cosa buona. Io mi sono interrogato su questo e ho trovato risposta, guarda caso, nella prima lettura, perché nella prima lettura c'è il profeta Geremia che dice: "Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore." Ecco, chiedo, è questo il senso dunque di di queste beatitudini e dei guai che al tempo stesso Gesù annuncia ai suoi discepoli?
Vedi, Geremia ti dice una cosa, la tua vita non dipende dalle alleanze che tu stringi sulla terra. Tu puoi fare mille alleanze, basta un nulla e la tua vita va in fumo. E quindi cosa deve fare? Deve rimanere sempre nella legge del Signore, perché quella è la tua vita, non c'è altra vita. Se tu leggi bene le beatitudini, cosa ci sta insegnando Gesù? Non che la povertà sia salvezza e neanche la tristezza. Non è salvezza nella morte e nella vita, nell'abbondanza e nella miseria. Questo non è salvezza. La salvezza è rimanere sempre nella parola del Signore. Ecco Geremia cosa dice: tu rimani nella parola del Signore e avrai sempre la salvezza di Dio. Avrai sempre Dio che ti protegge e ti aiuta, ti sostiene. Poi che tu debba passare attraverso la sofferenza, la malattia, la croce, questo è indifferente, perché c'è sempre il Signore con te. E anche se devi passare attraverso la morte, vai nella morte, che la morte è vita. Il Signore poi ti risusciterà. Chiaro il messaggio evangelico. È molto forte il messaggio evangelico. Cioè tu devi fare sì che tutta la tua vita sia un'obbedienza a Dio. Per cui sei povero, rimani nell'obbedienza a Dio. Poi se puoi uscire da questa povertà rimanendo nell'obbedienza a Dio, esci. Se non puoi restare, confida nel Signore. Però se tu sei povero e non sei nella legge, questo non ti dona salvezza. E questa verità va gridata oggi. Prego. Francesco, dite Padova.
Signore, qui Gesù parla di poveri. Altrove dice: "Beati i poveri di spirito." Alla luce di quello che avete appena detto, cioè di un povero che vive secondo il Vangelo, c'è differenza tra questo tipo di povero e il povero in spirito?
Matteo ha un'altra visione delle beatitudini. Qui abbiamo Luca. Luca cosa fa? Vede la vita così com'essa è. Caro, la vita tua com'è? Può essere nella povertà, può essere nella miseria, può essere nel dolore, può essere nel pianto, può essere nella persecuzione, può essere in mille modi la tua vita. Tu cosa devi fare? Portala nel Vangelo, sempre. Perché il Vangelo è la legge della tua vita e ti dona la vita il Vangelo sempre. Se tu non porti la tua vita nel Vangelo, tu non hai vita, sei morto. Questa è la verità. Il Vangelo non è per la povertà, non è per la ricchezza, non è contro la povertà, non è contro la ricchezza. Il Vangelo è perché l'uomo viva la sua condizione nella parola del Signore. San Paolo cosa dice? Restate nella condizione in cui, ecco, la parola di Dio vi ha raggiunto. Però portate questa vostra condizione nella parola del Signore. Questo è il nostro ministero, la nostra vocazione. Portare sempre la nostra vita nella parola del Signore. E allora la povertà è vita, ma anche la ricchezza diviene vita. Perché la tua ricchezza poi si trasforma in aiuto per gli altri, in soccorso per gli altri. Tu spezzi il pane con l'affamato, puoi spezzare anche il lavoro che tu hai con chi non ha lavoro. Anche questo è stile evangelico, spezzare il lavoro. Non solamente il pane, tu spezzi il lavoro. Creare il lavoro, ecco. Un ricco che crea lavoro e lo fa per amore, ecco, questo se ne va nel regno dei cieli. Il cristianesimo non è il marchesismo. Il marchesismo è il marchesismo. Il cristianesimo è il cristianesimo. C'è la stessa differenza che c'è tra cielo e inferno. Sono due cose differenti. Possiamo noi pensare che Cristo sia un marchesista? Cristo è un annunciatore della volontà del Padre. Questa è la nostra verità. Prego. Dite, signor Diacono.
Monsignore, proprio riguardo a questo, Gesù parla di perfezione del Padre, dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. In che cosa consiste la perfezione?
Vedi, in Luca, in Matteo dice perfetti. In Luca dice misericordioso. Cioè, fin dove arriva la misericordia del Padre? A darti il suo figlio dalla croce per la tua salvezza. Fin dove deve arrivare la misericordia tua? Deve arrivare fino al dono della tua vita per la salvezza di un fratello. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Noi non dobbiamo dare la vita per gli amici, per l'umanità. E quindi tu ti privi della vita per darla all'umanità, ecco, tu sei misericordioso come misericordioso il Padre tuo che è nei cieli, perché il Padre tuo si spoglia della sua vita, che è Cristo Gesù, la dona per te e la dona tutta intera, non ne prende una parte, la dona tutta dalla croce. Dalla croce dona lo Spirito Santo, dalla croce dona la Madre sua. Dalla croce torna le sue vesti, tutto ti dona il Padre. E quindi questa è la misericordia. Mentre in Matteo la perfezione cos'è? È amare come ami il Padre, il quale ama i giusti e gli ingiusti. E tu devi amare i buoni e i cattivi, non devi amare gli amici. E questo non è perfezione. Il Padre tuo ama tutti e tu devi amare tutti. Questa è la nostra legge. Amici e nemici. Se amate coloro che vi amano, che merito avete, anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito avete, anche i peccatori amano coloro che vi amano e fanno del bene a coloro che fanno loro del bene. Questa è la perfezione. Prego. Dite Michele.
Buonasera, signore. raggiungere la salvezza bisogna vivere il Vangelo, ma per vivere il Vangelo bisogna conoscerlo. Noi sappiamo che sono gli apostoli quelli stati costituiti per dare e portare il Vangelo all'umanità. Io più volte ho osservato che questo non sempre avviene, anzi, a volte i comportamenti vanno proprio nella direzione opposta, no? Di alcuni apostoli. Però più volte mi avete anche spiegato che comunque la salvezza dipende, come dire, ognuno si salva per se stesso, dipende dalla coscienza personale. Ma allora, se la salvezza passa per la coscienza personale, non perde valore il ruolo dell'apostolo e anche e soprattutto l'errore poi che commette l'apostolo nella diffusione del Vangelo.
Allora, vedi, ci sono due responsabilità. C'è la responsabilità di ogni singolo uomo e c'è la responsabilità di ogni singolo apostolo o ministro della parola, presbitero anche, no? O anche cristiano. Ognuno ha la sua responsabilità. L'apostolo ha la responsabilità della salvezza del mondo intero, perché lui partecipa in modo pieno della missione di Cristo. Se lui non annuncia il Vangelo, è responsabile di tutti coloro che si dovessero perdere. È responsabile perché non ha annunciato il Vangelo. Se voi avete un po' di tempo, questa sera leggete il capitolo 20, ecco, degli Atti degli Apostoli, e troverete una stupenda confessione che fa Paolo prima di congedarsi dai vescovi di Asia o dagli anziani di Asia. E dice così Paolo: io non sono responsabile di nessuno che si dovesse perdere, perché mi sono adoperato, impegnato, consumato per portare il Vangelo ad ogni uomo. Quindi se qualcuno si dovesse perdere, non può dire: ecco, Paolo non mi ha annunciato il Vangelo. E quindi non può trovare giustificazione dinanzi a Dio. Quando un uomo può trovare giustificazione dinanzi a Dio e dire: vedi che lui il Vangelo non me l'ha portato, allora in questo caso tu sarai giudicato con la tua coscienza. Però la tua salvezza, vedi, sulla terra è una salvezza misera, perché non riesci a sviluppare tutta la tua umanità nuova che ti crea l'annuncio del Vangelo e poi i sacramenti. Tu vivi una salvezza di natura vecchia, di natura di peccato, con tutte le difficoltà che tu hai a vivere poi la legge del Signore o la coscienza che ti dona la legge da vivere, no? Che Dio ti parla attraverso la tua coscienza. E questo lo trovi nel capitolo terzo della lettera ai Romani, dove l'Apostolo Paolo dice che tu praticamente, che non hai conosciuto il Vangelo, hai l'obbligo di seguire la coscienza. Io che ho conosciuto il Vangelo non posso più seguire la legge della coscienza, devo seguire la legge del Vangelo. E nel Vangelo deve essere aiutato a crescere, e anche questa è responsabilità dell'Apostolo e dei suoi collaboratori dell'ordine episcopale, che sono i presbiteri. Questo è difficile da accogliere nel cuore, però è così. E se io sbaglio una catechesi, tutti coloro che dovessero ascoltarla mi rendono responsabile di ogni parola non giusta, non santa, non vera che io ho proferito. Questa è una grande responsabilità che noi abbiamo. Però tu ascolti la parola, la devi mettere in pratica, perché io te l'ho data per amore, con amore, secondo verità e giustizia. Prego. Ritornella.
Monsignore, noi questa sera stiamo parlando di salvezza, anche di edificazione del Regno di Dio tramite il brano delle Beatitudini. Però oggi ormai sembra che tutto sia scontato, è un po' il dialogo che avevamo la volta scorsa sull'immanenza, cioè ormai oggi il perdono e la salvezza vengono proclamati come un diritto di tutti gli uomini. Quindi sotto questo punto di vista allora diventa inutile il brano delle Beatitudini, diventa inutile anche la venuta nel mondo di Cristo e la sua crocifissione per la nostra salvezza. Una cosa che mi ha colpito in particolare è un'espressione che usa San Paolo nella seconda lettura di questa domenica, cioè che chi spera in Cristo solo per questa vita è da commiserare più di tutti gli uomini. Ce la può spiegare per favore questa espressione?
Paolo parla della risurrezione. I Corinti, leggi capitolo 15, negavano che Cristo fosse risorto. Allora, a che pro tu credi in Cristo se Cristo non ha vinto la morte? Tu rimani nella morte per sempre. E quindi cosa fai? Perdi la tua umanità, perché la morte è separazione dell'uomo. L'anima va per i fatti suoi e il corpo per i fatti suoi. E quindi tu sarai sempre nella morte se non c'è la risurrezione. Ora, se tu dici che Cristo non è risorto, neanche i morti risorgeranno. E allora, qual è il fine per cui tu credi in Cristo se non c'è la risurrezione? Non ha senso. È chiaro, mangi e bevi, poi moriremo, no? Che non c'è la risurrezione. L'altro problema invece è che la salvezza è manifestare tutta la potenza di Dio, tutta la potenza del suo amore, della sua luce nella tua vita oggi. Questa è la salvezza. Non è la salvezza che tu attendi domani, quello è un frutto che verrà dopo. Chiaro, no? Vedi, se tu non manifesti tutta la potenza dell'amore di Dio, che salvezza hai tu? Nessuna salvezza mi manifesta a me, no? Perché? Perché tu non sei luce di Cristo, non sei verità di Cristo, non sei, diciamo, misericordia di Cristo, non sei giustizia di Cristo. Questa è la nostra verità. Poi il perdono, che cos'è? Un diritto o un dovere? È un diritto o un dovere? Che cos'è il perdono secondo te? Rispondi.
Viene proclamato come diritto, ma io credo sia un dovere del cristiano.
Sì, è un diritto anche, ma quando tu hai il diritto che Dio ti perdoni? Quando tu compi la sua parola, che cosa dici, Signore? Se tu ti penti, io ti perdono. Se tu ti penti, acquisisci un diritto presso Dio, no? Che Lui ti ha dato però. Non è un diritto, diciamo, naturale, è un diritto di grazia. Il Signore, se tu ti penti, ti dona il suo perdono. E quindi Lui te l'ha detto, se tu ti penti, io ti perdonerò. Se il vostro peccato fosse rosso come scarlatto, dice Isaia, io lo farò diventare bianco come la neve. Però devi tornare a me. Se tu tornerai a me, se tu ti pentirai e vorrai rientrare nell'alleanza, allora che cosa faccio? Ti purificherò e ti farò diventare più bianco della neve. È quello che poi fa Davide, no? Pietà di mio Dio nella tua grande misericordia, cancelli il mio peccato, rendimi più bianco della neve, donami la gioia di essere salvato. Contro te solo, però, contro te solo ho peccato e quello che è male ai tuoi occhi l'ho fatto, vedi? E che il Salmo 50, adesso 51, non lo dimenticate. Per cui pentimento, rientro nell'alleanza, richiesta di perdono, perdono dato. D'altronde, quando tu ti vai a confessare, su quale base il prete ti può dare il perdono? Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, perché peccando ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non peccare mai più, Signore, misericordia e perdonami. Non lo chiamiamo atto di dolore. Se io questo atto di dolore non lo recito con cuore finto, il perdono non mi viene accordato da Dio. Perché? Perché non pongo le condizioni per essere perdonato. Poi il dolore può essere perfetto, imperfetto, può essere incipiente, può essere, diciamo, ecco, itinerante, tu cammini verso il perdono, però tu devi attestare al Signore che è una volontà di ritornare a Lui. Poi, anche se tu dici, Signore, aiutami, non riesco a chiederti perdono, però tu dammi il perdono, aiutami, no? E qui io ti do il perdono perché tu me l'hai chiesto. Però c'è un poco di quella buona volontà di ritornare a lui. Prego. Dite, diacono.
Allora, Monsignore, come voi ci avete spiegato molto bene, il cristiano ha il compito di portare Cristo nel mondo, nella storia, con la sua vita. Però tante volte noi, proprio noi Chiesa, cadiamo in questa trappola, in questo tranello del moralismo, cioè di accusare i peccati, come dire, indicare i peccati, piuttosto che invece mostrare il Cristo che ci porta alla redenzione. Ecco, da questo punto di vista mi chiedevo qual è una giusta pastorale.
No, la pastorale è quella di aiutare i fratelli, aiutare i fratelli a poco a distaccarsi dal peccato, perché se tu ti distacchi dal peccato non puoi manifestare Cristo, perché Cristo e il peccato sono due cose in contrapposizione. Tu non puoi ammazzare un uomo e manifestare Cristo, ma Cristo non ammazza. Tu non puoi adulterare e mostrare Cristo, Cristo non è un adultero, no? Tu non puoi dire calunnie e manifestare Cristo. Cristo non ha mai detto una parola vana, una parola ingiusta, una parola contro qualcuno. Comprendi, no? La morale non è qualcosa di artificiale in noi. La morale è una vita sbagliata. Questa è la morale. Ho sbagliato vita e quindi mi devo correggere. Il figlio prodigo ha sbagliato vita. Alla casa del padre sono andato per una via di perdizione, ha sbagliato vita e quindi torna nella casa del padre. Il peccato è sbagliare vita. E se tu vuoi mostrare Cristo, non lo puoi mostrare una vita sbagliata, lo devi mostrare una vita sana, una vita vera, vita santa. Che io mostro Cristo in una vita sbagliata, con calunnie, con dicerie, con menzogne, false testimonianze. Che Cristo mostro io? Non mostro Cristo, no. Che io insulti i fratelli? Non mostro Cristo. Cristo non si è mai permesso di insultare qualcuno. Ha sempre cercato il bene di tutti. Allora se tu insulti i fratelli e tu non mostri Cristo, ecco perché la morale non è una cosa artificiale, è una vita sbagliata. Ho sbagliato. Ah, ho sbagliato la mia vita. Questo è il peccato. Alessandra, voi che dite su questo altro?
Sì, mi viene un solo pensiero in questo momento, cioè mi sembra di capire che le beatitudini siano un po' il cuore del Vangelo, cioè come se Gesù rivelasse in questo momento proprio il suo cuore, no? E invitasse a far parte di questo mistero, ma come si fa a entrare nel cuore di Cristo così profondamente?
Vedi, il cammino verso Cristo è lungo, però deve essere permanente. È chiaro? E quando tu, ecco, scavi una buca, no? Inizi e poi giorno dopo giorno, ecco, aggiungi qualcosa a questa buca, no? E diventa più grande, fino a raggiungere profondità immense, no? È chiaro, quanto ci impieghi per arrivare al cuore di Cristo? Un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni? Tu devi sapere che devi andare lì. E allora devi avere questo coraggio della perseveranza. Ogni giorno devi cercare di entrare un po' di più. E come si entra nel cuore di Cristo? Entrando nel cuore della sua parola. Man mano che tu entri nel cuore della sua parola, tu entri nel cuore di Cristo, perché la parola è il cuore di Cristo manifestato. Chiaro, no? La vita che cos'è? Dare vita al cuore di Cristo. Questa è la conversione nostra, no? È la santità, dare vita al cuore di Cristo. Ora, se tu dai vita al cuore di Cristo, tu entri nel cuore di Cristo. È come se una vita al cuore di Cristo, dando vita alla parola, al Vangelo. Ecco, prendiamo le tre beatitudini, no? Tu vuoi entrare nel cuore di Cristo? Cristo come è vissuto? Inchiodato sulla croce. Ecco, tu riesci ad essere inchiodata alla sofferenza che la vita ogni giorno ti porta. Ecco, tu pensa oggi, no? Oggi, quando tu arrivi alla sofferenza, cosa devi dire? Io mi devo togliere la vita, no? Perché mi devo schiodare da questa sofferenza. Ecco, tu non mostri il cuore di Cristo, non ce l'hai, e quindi non lo puoi mostrare, comprendi, no? E cosa fai? Cerchi il suicidio, che poi lo chiami eutanasia, lo chiami suicidio assistito, lo chiami morte dolce, chiamalo come vuoi. Però tu ti schiodi da questa tua sofferenza. Cristo non si è schiodato. Cristo è rimasto sino alla fine sulla croce. Ora, se tu non hai Cristo come modello della tua vita, tu ti schioderai sempre, in ogni sofferenza. Questo va detto anche. Chi vuole aggiungere qualcosa? Dite, Michele.
A proposito di questa ultima affermazione che avete fatto, no? Molte volte si sente dire sì, ma Cristo è arrivato fin dove è arrivato, ha accettato tutta la sofferenza, è finito in croce perché era il figlio di Dio. E quindi si perde di vista, secondo me, perché comunque Gesù era anche vero uomo. Vorrei che fosse chiarito questo particolare concetto della vita di Gesù.
Vedi, non è stata crocifissa la divinità sulla croce, comprende, no? È stata crocifissa l'umanità di Cristo, o meglio, Cristo nella sua umanità, Cristo nella sua carne. E i chiodi fanno male quando vengono piantati nella carne. La differenza invece non è perché Cristo era Dio, ha sopportato tutto, no, ma perché Cristo cresceva nell'amore del Padre. E Cristo ha sopportato la croce per amore del Padre, come i martiri hanno sopportato le loro croci per amore di Cristo. Se tu esci dall'amore, ti disperi. Se tu non ami Cristo, ti disperi nella sofferenza. E molta sofferenza oggi che porta alla disperazione ha la sua origine nell'aver abbandonato la fede in Cristo. Perché con la grazia di Dio la sofferenza ce la fai a viverla con la grazia di Dio. Togli la grazia di Dio, puoi arrivare anche alla disperazione. Ma perché? Non perché ti mancano i mezzi, ma perché non l'hai usato. Non perché Cristo non ti è stato dato, ma perché l'hai rifiutato. Questo è un serio problema che abbiamo noi oggi. Vogliamo risolvere i problemi dell'uomo senza Cristo. Ora, senza Cristo i problemi non si risolvono, non si possono risolvere, perché Cristo non è venuto per risolvere i problemi, è venuto per aiutarti a viverli tutti con la grazia che viene da Lui, per opera del suo Santo Spirito. Questa è la bellezza della nostra fede. Ecco, tu sai stare nella povertà, sai stare nella sofferenza, sai stare nell'insulto. Sai stare nell'oltraggio, sai stare in ogni luogo con la grazia di Dio. Tutto sopporto per il grazia del Signore. Tutto. Prego, dite salvo.
Signore, ricordo una volta in cui ci parlaste dell'Eucaristia e ci descriveste questo scambio mirabile di vita che avviene tra la vita nostra, noi viviamo la vita di Cristo e Cristo in cambio vive la nostra vita. E quindi ecco, vorrei approfondire questo passaggio perché credo che se Cristo vive la nostra vita, Possiamo vivere bene tutto, possiamo vivere bene la croce, possiamo vivere bene la ricchezza e la povertà, perché siamo liberi in fondo.
No, perché hai la grazia di Dio. Cristo si trasforma in te e porta la ricchezza della sua grazia, della sua luce, della sua verità, della sua pace. Porta il suo Santo Spirito, porta anche il Padre, il suo amore, la sua misericordia, la sua carità. E tu la puoi vivere. Perché ami Lui, no? Lui ama te. E in questo scambio d'amore, per te non è difficile poi amare la sofferenza. Perché l'ami per Lui. Comprendi, no? Tu devi capire che per Cristo ti deve rendere disponibile a qualsiasi cosa, perché lo ami. Cristo, amate il Padre, e amando il Padre, per il Padre andate in croce. Poiché io amo il Padre, vado per Lui anche in croce, per attestare a Lui quanto lo amo. Che dice nel Vangelo secondo Giovanni? Il mondo non fa nulla contro di me. Ma è giusto che sappia che io amo il Padre. Quindi la croce, che cos'è? È la più grande manifestazione che Cristo ha dato al Padre del suo amore. Questo è il nostro problema. Una relazione forte con Cristo ti dona la forza di vincere ogni difficoltà. Ti dona una forza immane, l'amore per Cristo. La nostra religione è una relazione con Cristo. Una relazione grande, immensa, divina, eterna, con Cristo. E per amore suo, tu sei capace di fare qualsiasi rinuncia, per amore suo però. E lui ti dona la forza poi per poter vivere quello che tu fai per lui. Comprendi, no? Non solamente lui ti chiede, ti dona la forza, ti dona l'amore, ti dona la pace interiore, ti dona la serenità, ti spinge anche, ti dona il suo Santo Spirito. Questa è la grandezza di Cristo. Sentiamo il diacono Petit che oggi non ha parlato ancora.
Parlerò ora e vi chiedo, sentendo le beatitudini e alla luce di quello che avete detto finora, mi viene in mente quella bella frase che mi sembra che sia nel Vangelo di Giovanni, che Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E allora vi chiedo, questo annuncio delle beatitudini che Gesù ci fa, ci chiede l'obbedienza per ognuno, così come, cioè, e allora concludendo la domanda, l'obbedienza è legata al beato. Chi obbedisce è beato.
Non è a tutte le cose. La vita, la tua vita è differente, comprendi, no? La tua vita può vivere un momento di povertà, un momento di abbandono, un momento di sofferenza, un momento di insulto, un momento di persecuzione, un momento, diciamo, di croce, un momento di solitudine, proprio solitudine. Una sofferenza indicibile, chiaro no? Quando tu trovi la pace, quando tu porti la tua vita in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione nel Vangelo e obbedisci alla parola del Signore, chiaro? Questo è il principio. La tua vita va vissuta secondo la parola del Signore. Cristo Gesù cosa fa? In ogni momento, in ogni istante, ha portato la sua vita nella volontà del Padre. Questo il Padre mi chiede, questo il Padre vuole, questo io faccio. Cioè tu non sei più della tua volontà, io voglio questo, io voglio quell'altra cosa. Tu sei solo dalla parola, comprendo la beatitudine. Cioè tu non sei più da te stesso, quello che tu vuoi. Lo vuole Dio, basta. E come sai che vuole Dio? Quando tu resti nella sua parola. E poi lui ti dona la forza per dona la grazia per andare avanti. Chiaro? Rispondete, è chiaro questo?
Sì, è chiaro. E allora, dato che mi è chiaro quello che avete detto, se mi permettete vi faccio un'altra domanda. Allora, come faccio io a essere questo redentore come corpo di Cristo del mio fratello, quando a me sembra che all'interno della nostra Chiesa noi non ci annunciamo più questa verità di Cristo? Allora vi chiedo, posso andare da un fratello quando io non me la ricordo a me stesso, non me l'annuncio più?
Non te la devi tu annunciare, dobbiamo annunciare coloro che siamo responsabili dell'annuncio. Chiaro? Poi tu la vivi e l'annunci, però l'annuncio parte sempre dall'alto. Ci sono i responsabili dell'annuncio, no? Costituiti da Cristo, i quali devono rispettare anche loro la volontà di Cristo. Se Cristo dice andate in tutto il mondo e annunciate il mio Vangelo, questa è volontà di Cristo, comprendi? E questa volontà di Cristo nessuno la potrà mai abolire, né un angelo, né un uomo, né un demonio, neanche lo stesso Dio la potrà abolire questa volontà, perché è una volontà eterna. È chiaro, è un decreto da lui stabilito che non può essere abrogato. La salvezza è nel figlio suo, punto. E su questo non c'è nessuno che potrà dire una parola in contrario. Se ognuno lo dicesse, lo dice in suo nome, però non nel nome di Cristo. Perché nel nome di Cristo la salvezza è data solo in Cristo. E quindi noi dobbiamo annunciare Cristo, dobbiamo farlo vedere alla gente attraverso la nostra vita. Questo è il mistero che si compie, questo è il mistero cristiano. Tutto il resto sono parole. Però ricordati che c'è un mandato da parte del Signore che ci obbliga ad annunciare il Vangelo in purezza di verità e di dottrina e a insegnare come il Vangelo va vissuto. Questo ordine è da Cristo Gesù, non è mio e non è tuo. Prego.
Quindi, sapendo ora per certo che non è mio, ritorno nella vita di questo Vangelo. Ora vi chiedo, noi forse per paura, per timore, non annunciamo quella verità forte che avete detto voi. Che la vita nel Vangelo è vita e fuori dal Vangelo la vita è morte. Secondo voi ce l'abbiamo questa passione e questo coraggio e questa fede in questa affermazione vera che voi avete detto?
Dobbiamo trovare il coraggio nello Spirito Santo. Rimettiamo lo Spirito Santo nel cuore e annunceremo il Vangelo. Però per mettere lo Spirito Santo nel cuore devi mettere la parola. Perché lo Spirito Santo e la parola sono una cosa sola, non sono due cose separabili. E quindi ti occorre lo Spirito Santo, ti occorre la parola, ti occorre Cristo con il quale essere un solo corpo. E poi comincerai a predicare il Vangelo. Occorre rispettare le regole del Vangelo. Tu non puoi predicare il Vangelo senza rispettare le regole del Vangelo. Le regole vanno osservate. E quali sono queste regole? Cristo Gesù, la parola e lo Spirito Santo sono una cosa indivisibile. Oggi tu dici, ecco, il Signore vuole. Dove lo vuole? Nel Vangelo o nella tua mente? Se lo vuole nella tua mente, non lo vuole lui, lo vuoi tu. Tu ti appropri del nome di Dio, ma per far veicolare i tuoi pensieri. Spirito Santo, parola, Cristo Gesù, una cosa sola. E non c'è rivelazione di Dio al di fuori di questa unità. Chiaro, perché se Dio ti parla per donarti Cristo. Se Cristo ti parla per donarti la parola e lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo ti parla per darti Cristo e la sua parola. Al di fuori di questa legge evangelica non c'è parola di Dio. Ci sono sentimenti dell'uomo. Chiudiamo perché l'ora è finita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.